John Dowland, raccontato da Paolo Scarnecchia.
Non si conosce la data di nascita esatta di John Dowland, ma soltanto l'anno che viene generalmente indicato nei suoi ritratti biografici, il 1563. Neppure il luogo è certo, forse Westminster o Dublino. L'unica data precisa si trova nei documenti relativi alla chiesa di Sant'Anna, distrutta dall'incendio di Londra del 1666. Dowland vi venne seppellito il 20 febbraio 1626, e dunque è questa la data ufficiale della sua morte, anche se dai libri paga della corte il suo nome era scomparso già da un mese. Ma la sua musica ha lasciato un'impronta indelebile nell'immaginario sonoro europeo. Se si volesse definire in termini musicali l'idea della malinconia, non si potrebbe prescindere dall'opera del liutista, cantante e compositore inglese di epoca elisabettiana, che ne ha condensato l'essenza in una melodia divenuta famosa in tutta Europa. A differenza del ponderoso trattato di Robert Burton, stampato nel 1621 con il titolo Anatomia della malinconia, che stabilendo legami con il mondo classico aveva abbracciato tutte le riflessioni rinascimentali sullo stato d'animo considerato una fonte infinita per la creazione artistica, Dowland con poche note dall'andamento di Pavana e di Gagliarda riuscì a creare una inconfondibile ed incisiva icona sonora del temperamento incline ad una ombrosa inquietudine. Nonostante Dowland sia considerato uno dei principali artefici del song di epoca elisabettiana e giacobita, il raffinato liutista visse a lungo al di fuori dell'Inghilterra. Dal 1579 per alcuni anni fu al servizio di Sir Henry Cobham, ambasciatore inglese a Parigi, e successivamente del duca di Brunswick-Lüneburg, Heinrich Julius a Wolfenbüttel in Germania. Dopo aver tentato invano di prendere il posto del liutista di corte della regina Elisabetta, John Johnson, scomparso nell'estate del 1594. Dalla Germania, Dowland scrisse una lunga lettera a uno dei più influenti personaggi della corte reale, il segretario di Stato Sir Robert Cecil, tesa a dimostrare la sua lealtà nei confronti della regina. A Sua Eccellenza Sir Robert Cecil, cavaliere dell'onorevole consiglio privato di Sua Maestà la Regina. Eccellenza, così come sono legato a voi, altrettanto umilmente desidero che Vostra Eccellenza perdoni la mia audacia nel decidere di farvi capire la mia devozione profonda e il desiderio che Dio preservi la mia amatissima regina e il mio paese, che supplico Dio di benedire in eterno, sbaragliandone qualunque nemico. La lettera è importante non solo per i riferimenti alle vicende politico-religiose di quel periodo storico, ma anche per le notizie biografiche che riguardano la carriera del compositore. E prosegue così. Sono stato in Francia al servizio di Sir Henry Cobham, che era ambasciatore di Sua Maestà la Regina, ed ero sistemato a Parigi, dove conobbi uomini che mi ficcarono in testa delle sciocchezze sulla religione, dicendo che i papisti detenevano la verità, mentre i nostri in Inghilterra erano tutti falsi, ed io, non essendo altro che un giovane, ho ritenuto veritiere le loro parole e gli ho creduto. Alcuni anni dopo sono venuto in Inghilterra, dove ho visto uomini di quella fazione condannati e giustiziati, cosa che ho ritenuto un'ingiustizia, pensando che il motivo di ciò fosse esclusivamente religioso. E quando i miei più cari amici vollero convincermi del contrario, io non li ho creduti. Col passare del tempo, Mr. Johnson morì ed io diventai un umile aspirante del suo incarico, ritenendomi all'altezza del compito, e trovai molti buoni ed onorevoli amici che intercedettero per me, ma mi resi conto che non ce l'avrei fatta e che chiunque altro sarebbe stato preferito a me. Ragione per cui iniziai a sondare il terreno e ritenni che la mia religione fosse l'ostacolo. Di conseguenza, essendone turbato, desiderai imbarcarmi, cosa che non avrei osato fare senza il permesso di alcuni membri del consiglio privato, per timore di essere imprigionato e di poter avere la punizione estrema. Come desideravo, arrivò una lettera dalla Germania da parte del duca di Brunswick, per cui parlai a Vostra Eccellenza e a Lord di Essex, che volentieri mi affidò a voi, per cui sarei onorato di poter svolgere qualsiasi cosa mi comandiate. Quando arrivai dal duca, questi mi trattò con gentilezza e mi regalò una preziosa catena d'oro, una somma in denaro, con un laccio d'oro, seta e velluto da indossare, e con la promessa che se lo avessi servito mi avrebbe dato quanto a qualsiasi altro principe al mondo. Da lì mi recai dal Langravio di Hessen, che mi offrì il più caloroso benvenuto che si possa offrire ad una persona del mio tipo, e che inviò un anello in Inghilterra a mia moglie e me ne regalò una grande coppa dorata piena di denaro e offerte notevoli per i miei servizi. Thank you. La lunga lettera di Dowland prosegue raccontando del suo viaggio in Italia e di certe pericolose frequentazioni in ambienti filocattolici, ma informazioni sulle tappe del suo viaggio sono contenute anche nel testo indirizzato ai cortesi lettori del suo primo libro di canzoni e arie, stampato nel 1597. Quanto favore e stima ho avuto a Venezia, Padova, Genova, Ferrara, Firenze e diversi altri luoghi che volontariamente tralascio. Inoltre non posso nascondere la grande gioia provata nella profferta di amicizia del molto famoso Luca Marenzio, dal quale ho ricevuto lettere da Roma ed una di queste, per la brevità, ho ritenuto di inserire qui sotto, pensando che non c'è nulla di male nell'essere orgoglioso del giudizio di un tale uomo eccellente. E sotto al testo in inglese di Dowland effettivamente compare la breve lettera in italiano del celebre madrigalista. Molto magnifico signor mio osservandissimo, per una lettera del signor Alberigo Malvezzi ho inteso quanto con cortese affetto si mostri desideroso di essermi congiunto d'amicizia, dove infinitamente la ringrazio di questo suo buon animo, offrendomegli all'incontro se in alcuna cosa la posso servire, poiché i meriti delle sue infinite virtù e qualità meritano che ognuno me l'ammirino e osservino, e per fine di questo le bacio le mani. Da Roma, 13 luglio 1595, di Vostra Signoria affezionatissimo servitore Luca Marenzio. Sfogliando il primo libro tra le diverse canzoni e arie, se ne trova una che per il suo tono madrigalesco sembra proprio voler rendere omaggio a Marenzio. Il viaggio italiano di Dowland non toccò Roma e quasi certamente il compositore inglese non riuscì ad incontrare il madrigalista che ammirava tanto e le cui musiche si diffusero in Inghilterra grazie alle diverse antologie stampate dai cultori del genere musicale rinascimentale italiano. Il successo editoriale del primo libro dei Songs di Dowland è stato determinato anche dalla particolarità del suo formato di table book, consistente nella distribuzione delle parti musicali sui tre lati della pagina, in modo da poter essere lette contemporaneamente da cantori e o strumentisti seduti attorno ad un tavolo. Questo formato, estremamente versatile, consentiva una varietà di possibilità esecutive, dal singolo che accompagnandosi al liuto eseguiva la canzone, al quartetto di voci che intonavano a cappella o alla esecuzione con un consort di viole, con o senza il liuto.
Must part.
Dopo aver tentato per la seconda volta di ottenere un posto come musicista alla corte della regina Elisabetta, Dowland entrò nel 1598 al servizio del re Cristiano IV di Danimarca. Due anni dopo venne stampato il suo secondo libro di canzoni ed arie dedicato alla contessa di Bedford, Lady Lucy, che contiene quello che può essere considerato il dolente manifesto della poetica musicale del compositore, Flow My Tears, sulla melodia della precedente pavana Lacrime. Scorrete mie lacrime scendendo dalla vostra fonte, esiliato per sempre lasciatemi piangere. Spegnetevi vane luci, non brillate più. Non c'è notte buia abbastanza per coloro che disperati piangono la sorte perduta. I miei affanni non potranno mai essere placati, poiché la pietà è fuggita e le lacrime, i sospiri, i gemiti hanno privato di ogni gioia i miei stanchi giorni. la morte della regina Elisabetta nel 1603 salì al trono Giacomo I e in quell'anno Dowland pubblicò il suo terzo libro di canzoni e arie che dedicò alla consorte del sovrano, la regina Anna di Danimarca, che era sorella di Cristiano IV. Ma il compimento della definizione musicale della malinconia è rappresentato eccellentemente dalla raccolta stampata nell'anno seguente con il titolo Lacrime, or Seven Tears Figured in Seven Passionate Pavans, che comprende un ciclo di sette pavane con elementi tematici comuni, a partire da quella ben nota, oramai indissolubilmente associata al nome del compositore. Oltre ad alcune gagliarde, è una composizione eloquentemente intitolata Semper Dowland, Semper Dolens. Nel 1606 Dowland terminò il suo servizio presso la corte di Danimarca, ma soltanto nel 1612 venne nominato musico dalla corte inglese durante il regno di Giacomo I. Il tardivo riconoscimento dovuto ad uno dei più geniali compositori inglesi del suo tempo era più che meritato. Dowland era stato uno dei migliori artefici della tradizione della canzone di epoca elisabettiana ed aveva creato indimenticabili pagine musicali per il liuto. In molti casi, le musiche originariamente concepite per lo strumento, con l'aggiunta di un testo poetico, erano divenute anche canzoni e viceversa, versioni strumentali di precedenti canzoni. A volte non è chiaro quale delle due venne concepita per prima. Una delle musiche più famose di Dowland, ad esclusione naturalmente della pavana Lacrime, è una danza dal curioso titolo The Frog Galliard. Poiché molte delle gagliarde e anche delle pavane erano dedicate a delle persone spesso importanti, in questo caso si pensa che il ranocchio in questione possa riferirsi ad uno dei corteggiatori della regina Elisabetta, un duca così soprannominato dalla sovrana. Le numerose citazioni riprese di questa gagliarda, oltre che la versione vocale già ascoltata Now or Now, testimoniano la sua grande popolarità. Thank you. fra le numerose lacrime musicali, i pensieri inquieti, le notti tenebrose, i dolenti umori, la cupa disperazione e il sublime pessimismo coltivato in versi e musica, risaltano anche alcune splendide canzoni d'amore o divertenti allegre arie danzanti, come quella che descrive un umile venditore ambulante, ricco di sentimento e dal cuore onesto, che ha molto più valore di qualunque merce.
Fine excellent ladies, choice may venue, good penny wants, but money cannot move. I keep a fair, but for the fair to view, a beggar may be liberal of love. Though all my wares be trashed, but of the heart is true, the heart is true.
Il 20 febbraio 1626 muore a Londra John Dowland. Paolo Scarnecchia lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.